Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, episodio dedicato alla visita sui set delle serie TV, alle location, ma anche ad una speciale intervista con Fiore Magni e con Michele Monteleone riguardo Verde Paura, di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana. Sarà un episodio ricco, un episodio in cui vi spiegherò un pochino come funziona il viaggio negli States, il visitare i vari set, le location delle nostre serie TV preferite. E vi anticipo, non è facile come sembra, ma mi avete letteralmente riempito di domande quest'estate, quindi ho deciso di rispondere a voce, perché è sicuramente il modo più comodo, è sicuramente più utile, perché permette anche a voi di fare domande. Quindi se avete qualsiasi domanda sul viaggio negli States, su come si fa un viaggio del genere, potete tranquillamente scrivermi sulla chat di Spreaker. Io vi ho chiesto stamani di inviarmi delle domande al riguardo e me ne avete inviate tantissime. Siete stati veramente tanti su Instagram a scrivermi varie domande su questo viaggio che ho fatto quest'estate. Io in agosto sono stato a Los Angeles e è stato un sogno che ho realizzato, che avevo già realizzato in passato, ma quest'anno più che mai è stato meraviglioso, perché avevo sicuramente più consapevolezza. La prima volta sono stato a Los Angeles quando avevo 18 anni, ero ancora giovane, anzi ne avevo 17, ne ho compiuti 18 in aereo, e sì, avevo visitato qualche set, ma non era stata un'esperienza completa come quella che è stata l'esperienza di quest'anno, un'esperienza incredibile, un'esperienza che rifarei mille volte, perché mi è capitato veramente di essere nei luoghi che ho sempre sognato, di essere, non so, nel mondo delle serie TV. Sono stato a Star Solo, sono stato a Fairview, sono stato a Orange County, Newport, Sunnydale. Insomma, è un'esperienza che secondo me un fan delle serie TV deve fare. È un'esperienza che va fatta almeno una volta nella vita, e è un'esperienza sicuramente bellissima e complicata da organizzare. Infatti la domanda più gettonata, la domanda che mi è stata fatta più volte è: ma come hai fatto ad organizzare questo viaggio? Come ti sei preparato a tutto questo? E mentre io condivido i link sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram, eccetera, vi ricordo che se avete domande, qualsiasi domanda sull'argomento, potete tranquillamente scrivermi nella chat di Spreaker o farmi segnali di fumo, inviarmi dei messaggi su Facebook. Insomma, qualsiasi cosa va davvero bene. E io direi di iniziare subito con un'importante premessa. Quando si va a fare un viaggio del genere, dovete mettere in conto che spenderete tanto, perché non è un viaggio low cost. Già a partire dall'aereo, che forse è la cosa che costa di più davvero, il viaggio in aereo, sono 12 ore di volo. Io ho fatto 12 ore da Roma a LA diretto. È un volo infinito, quindi sicuramente non per gli amanti dell'aereo, non per chi odia volare. E è un volo sicuramente impegnativo anche a livello di salute, perché se ci pensi devi affrontare un jet lag non semplice. Sono 9 ore di differenza tra l'Italia e LA, e ti ritrovi abbastanza spaesato, ti ritrovi sicuramente con la voglia di dormire quando non dovresti dormire, o di mangiare quando non dovresti mangiare. E quindi anche a livello di salute, anche a livello di proprio di stabilità del nostro corpo. È un po' dura, è un po' dura. Io mi ritrovavo a svegliarmi alle 4 di notte o alle 3 di notte. Poi piano piano ti ci abitui e quando ormai ti sei abituato devi tornare in Italia e non riesci più a abituarti all'Italia. Comunque, sono stato a Los Angeles e Los Angeles è immensa, è una città incredibilmente dispersiva, molto più di New York, perché New York è concentrata. New York vai a Manhattan, hai tutto lì con una metro, con due o tre fermate, sai dove vuoi, anche se New York in teoria è più grande di Los Angeles, ma Los Angeles sembra più grande di New York quando vai, perché nulla è vicino, nulla è assolutamente vicino. Hollywood è lontana da Burbank, dove stanno la maggior parte degli studios. Burbank è lontana dalle spiagge, quindi è lontana da Hermosa Beach, è lontana da Redondo Beach, dove sono magari i set, le location di OC e di altri. Di altre serie TV. Comunque vado a leggere un po' di domande che mi sono state poste, così magari approfittando di questa cosa vi rispondo. Ok, allora vediamo. Ecco qui, Luisa mi chiede: è stato un tuo desiderio oppure è un itinerario già organizzato o hai scelto tu i luoghi da visitare? È stato un mio desiderio andare, non esiste un itinerario organizzato, quindi non c'è un'agenzia che ha un itinerario del genere, a cui dice sono fan delle serie TV e voglio assolutamente visitare il set di OC o il set di non so, di Buffy o di Streghe o cose del genere. Quindi non c'è un itinerario organizzato, un itinerario che già esiste, ma devi fartelo da solo. Era un mio desiderio, sì, era un mio desiderio tornare a Los Angeles, vedere cose che non avevo visto la prima volta e me lo sono fatto da solo l'itinerario, quindi tralasciando il viaggio, che comunque è un viaggio di piacere, mi sono detto: vado a Los Angeles, voglio visitare tutte queste cose, voglio andare in tutti questi posti, voglio vivere l'esperienza da telefilo, insomma. Quindi è stata una scelta, non è stata una cosa organizzata da un'agenzia o cose del genere. Il viaggio, quindi aereo e albergo, organizzati da un'agenzia. Vai in agenzia, dici voglio andare a Los Angeles, prenotami il volo o l'albergo, ma banalmente si può fare anche su internet da soli. Io molti viaggi li ho organizzati anche da solo così. Quindi i luoghi da visitare, mi sono fatto una lista di tutto ciò che volevo vedere, dei luoghi di Buffy, dei luoghi di Streghe, dei luoghi di Beverly Hills 90210. Mi sono fatto una lista e sono andato tranquillamente da solo per la mia strada. Non è stato facile, non è stato semplice, anche perché, come vi dicevo, la difficoltà maggiore è che Los Angeles è incredibilmente dispersiva. E quindi arrivare da un punto ad un altro non solo è faticoso, ma è anche costoso. Io ho usato Uber per spostarmi, ma potete affittare anche una macchina volendo. Ma ve lo sconsiglio altamente perché, come vi dicevo, essendo LA una città dispersiva, è anche una città difficile, in cui orientarsi. Non è così facile orientarsi ad LA, anzi è praticamente quasi impossibile. Quindi devi essere veramente esperto della città, devi conoscere la città e devi avere anche la possibilità di spostarti in modo semplice, nel senso non puoi fare affidamento su altri, non puoi fare affidamento su magari su cose che non hanno senso e non puoi fare affidamento sui taxi, perché ad esempio i taxi ti vengono a costare tantissimo e sarebbe veramente indecente spendere una somma del genere per andare in viaggio. Splendidi vicini che hanno appena iniziato a tagliare l'erba, speriamo che si sono fermati, e il bello della diretta, e vediamo le altre domande che mi sono state fatte. Allora, Claudette, quali sono gli studios più belli? I costi d'entrata sono elevati? Puoi stare quante ore vuoi, grazie. Allora, quali sono gli studios più belli? Allora, gli studios che ho preferito in generale sono Warner Studios, sicuramente i miei preferiti, perché ai Warner c'è Star Solo, c'è Shameless, sì, perché Shameless è anche girato ad LA, c'è veramente di tutto in Warner Bros. C'è anche una bellissima mostra su Harry Potter. C'è Fairview di Ghost Whisperer. È stato anche il set di The Big Bang Theory, di Friends. Quindi, se sei un appassionato di serie TV, comunque i Warner Studios sono il top, perché puoi anche entrare a vedere dei veri e propri set ricreati. In quelli che sono degli enormi capannoni, e noi abbiamo visto il set di Fuller House mentre giravano Fuller House, abbiamo visto il padiglione di Friends, abbiamo visto il padiglione di The Big Bang Theory. Puoi sederti sul divano vero di Friends, c'è il Central Perk ricostruito. Infatti, molti pensano che il Central Perk di Friends o non so, i luoghi di The Big Bang Theory siano in altri posti, invece vi assicuro che il Central Park di Friends è a Los Angeles, e infatti Friends veniva girato a Los Angeles. E insomma, se sei un fan di serie TV, il migliore è Warner Studios, che è a Burbank, ed è a una quarantina di minuti dal centro di Los Angeles. Ci si arriva con Uber, ma so che ci sono anche delle fermate dei pullman. Non so, per me è assurdo e difficoltoso pensare di dover andare fino a Burbank col bus, perché veramente è un'avventura. Però con Uber ci si arriva presto, ci si arriva semplicemente. Posso dirvi che Warner Studios ha anche un bellissimo shop dove puoi comprare tantissimi gadget. Io ho comprato i gadget di Riverdale, ho comprato i gadget di Pretty Little Liars, ho comprato tantissimi gadget ai Warner Studios. Poi c'erano i gadget di Friends, i gadget di Gilmore Girls. Quindi, se sei appassionato di serie TV, Warner Bros. Studios è veramente il miglior studio che c'è ad LA. E poi puoi camminare per star solo, vuoi mettere camminare per star solo, avere la possibilità di fare questo incredibile viaggio nel mondo di Lorelai e Rory. Sembra veramente di stare in un episodio della serie TV, quindi vi consiglio davvero di andare ai Warner Studios se siete fan delle serie TV. Quanto costa il Warner Tour? Il Warner Tour costa circa 75 dollari. Dura 2 ore e mezza. No, non puoi stare quanto ti pare. Puoi stare quanto ti pare nello shop, puoi stare quanto ti pare nella parte finale del tour, ma non puoi stare quanto ti pare dentro lo studio. Quindi non puoi stare quanto ti pare a Star Solo, non puoi stare quanto ti pare sul set di Shameless, ma comunque è un tour guidato, è un tour in cui ti vengono fornite un sacco di informazioni, ed è un tour che Consiglio spassionatamente a tutti gli appassionati di serie TV. Tra l'altro, Star Solo è anche Rosewood, quindi se siete fan di Pretty Little Liars dovete assolutamente andare lì. Vediamo qualche altra domanda. Quanto ti è costato andare? Questa è una domanda che mi hanno fatto in tanti. Allora, andare a Delay costa tanto, come vi dicevo, per il biglietto aereo e anche perché comunque è un luogo lontano, sono tante ore di volo, comunque hai bisogno di un albergo, hai bisogno di un posto abbastanza centrale, quindi costa parecchio. Quanto costano gli studios? Gli studios dipende veramente perché, ad esempio, Warner Bros., come vi dicevo, costa 75 dollari, invece Universal Studios, che è uno studios bellissimo in cui si va più per divertimento che per passione per le serie TV, perché agli Universal Studios c'è il Wizarding World di Harry Potter, puoi bere la burro birra, puoi farti timbrare il biglietto del binario 9 e tre quarti, insomma puoi farti veramente un'esperienza immersiva. Se sei fan di Harry Potter, se sei un Potterhead. Miriana, una stima, 1200 euro, 1300, costa quanto lo stipendio della Ferragni? Allora, posso dire che il volo costa almeno sui 700-800 dollari, più la permanenza lì sarà una settimana o 7-8 giorni, sarà più di 3.000 dollari probabilmente, quindi a fine soggiorno ti viene una cosa come 5.000 dollari a persona o 4.000 dollari a persona, almeno questa è stata la mia esperienza. Non vorrei demolire i sogni delle persone, ma dico la verità, insomma. Comunque, insomma, dipende anche da quanto vuoi spendere, dipende insomma da tantissime cose, da in che albergo vai, con che mezzi ti sposti, insomma, è veramente abbastanza costoso, non abbastanza, è veramente molto costoso, cara Miriana, quindi ti dico la verità, ecco qui ovviamente la diretta viene sempre disturbata da qualcosa e devo dirvi che le domande che mi sono state fatte sono per lo più sulla casa di streghe, sulla casa di Buffy, e quindi è un qualcosa che vi dirò: non costa nulla andare alla casa di streghe, non costa nulla andare alla scuola di Buffy o alla casa di Buffy, perché è completamente gratis, perché sono luoghi pubblici aperti al pubblico. Quindi se volete andare a Star Solo, se volete andare a Rosewood, dovrete pagare. Dovrete pagare anche un bel po', 75 dollari. Se volete andare agli Universal Studios, pagate invece 120 dollari a persona. Sì, ma potete starci tutto il giorno e potete fare tutte le attrazioni che volete, ma con relative file. Invece, se volete andare in luoghi pubblici, ad esempio la Casa di Streghe, ci andate tranquillamente, al centro di Los Angeles. Molti pensavano che fosse a San Francisco, ma invece no. Ci andate, parcheggiate, vi fate le foto. Io quando sono andato io la casa era chiusa, non c'era nessuno dentro, quindi non potevo neanche entrarci, ma so che alcuni sono riusciti ad entrare, però non è come la vedete nelle serie TV l'entrata, cioè quello che c'è dentro la casa è diverso rispetto a quello che vedete nella serie TV, perché era un set ricostruito all'interno di un soundstage, di un capannone. Quindi sì, l'esterno della casa è completamente uguale a come lo vedete nella serie, è veramente bellissima quella casa. E poi vicina c'è anche la casa di Dan, e vi do questa chicca che la soffitta delle Halliwell è in realtà in tutt'altro posto, in realtà nella casa davanti a quella che dovrebbe essere la casa delle Halliwell. La casa di streghe mi è veramente piaciuta tanto, è forse una delle cose che mi è piaciuta di più, insieme alla scuola di Buffy, che si trova a Torrens. E puoi entrarci liberamente, io ci sono entrato, non mi hanno detto assolutamente niente, solo una signora mi ha detto ciao, che, what are you looking for? Cosa fai qui? Che cosa cerchi? Io ho detto sono un fan di Buffy, e lei ha detto ah ok, va bene, fatti in giro. Ed era piena estate, c'erano gli studenti a fare il car wash, quindi le cose che vediamo nelle serie, le cose che vediamo nei film sono reali. E veramente nella scuola di Buffy, nella Sunnydale High School, puoi veramente fare tutto ciò che vuoi, puoi entrare, puoi esplorare, io ho esplorato tranquillamente. Quella era anche la scuola di Beverly Hills 9210 e... letteralmente puoi camminarci dentro, puoi fare foto, puoi fare tutto ciò che vuoi. Quindi casa di streghe e scuola di Buffy, $0, potete andare tranquillamente. La prima si trova nel centro di Los Angeles, la casa di streghe, invece la scuola di Buffy si trova a Torrens, a 10 minuti dalle spiagge, da Redondo Beach, da Hermosa Beach. E a proposito di Redondo Beach e di Hermosa Beach, lì ci sono i luoghi di OC, quindi il pontile, quindi il bait shop, il posto dove facevano colazione, e lì è veramente tutto libero, potete entrare, potete esplorare tranquillamente, non ci sono divieti, non ci sono insomma posti di blocco o cose del genere, non mi fanno pagare. Certo, se volete entrare nel locale di OC dovete almeno prendervi qualcosa per sedervi. Io mi sono preso un cappuccino, tra l'altro era terribile, faceva schifo, e quindi dovete almeno prendere qualcosa, dovete sicuramente bere o mangiare qualcosa. Ad ogni modo, il locale dentro è abbastanza sporco, è abbastanza, non so, un po' datato, però c'è il quadro con le firme degli attori, è veramente una cosa carina per i fan di OC. Io ve lo consiglio perché, tra l'altro, Redondo Beach è uno dei posti più belli che io abbia mai visto al tramonto. È quel luogo in cui Marissa, Ryan e Seth scappano da Luke nei primi episodi di OC, non so se avete presente. E quindi Redondo Beach è pieno di luoghi di OC. Voi basta che andate su Google in realtà e scrivete di OC filming location, oppure Charmed filming location, o Buffy filming location, e vedrete che è pieno di è pieno di dritte ed è pieno di indirizzi, insomma è veramente facile trovare questi posti. Raccontaci quanto costa, dove e come prenotare, dacci una lista ristoranti dove si mangia bene. Allora, quanto costa, già ve l'ho detto, e non è un prezzo molto affordable, come direbbero gli inglesi. Dove e come prenotare, gli studios li puoi prenotare anche su internet tranquillamente, senza alcun problema. E una lista ristoranti, dove si mangia bene, ma in realtà a Los Angeles non si mangia bene, vi dico questa cosa. A meno che tu, non so, non vada in un ristorante a 5 stelle oppure all'In-N-Out che fanno i migliori hamburger del mondo, pensavo fosse una leggenda, invece veramente buonissimi. Prendi 10 kg mentre sei a Los Angeles se mangi solo hamburger, però vi assicuro che insomma, ne vale la pena per assaggiare un cheeseburger di In-N-Out o il menù segreto che vi consiglio assolutamente. Quali set hai visitato? Ho visitato il set di Gilmore Girls, sono stato anche nella casa di Lorelai e Rory, che Trivia è anche la casa di Spencer in Pretty Little Liars, e davanti alla casa di Lorelai e Rory c'è il famoso capanno di Pretty Little Liars. Sono stato quindi a Rosewood perché Star Solo e Rosewood, che si trovano ai Warner Studios, sono lo stesso set, è la stessa cittadina. Che sembra una cittadina vera, tra l'altro, ma invece poi ti giri e ci sono le montagne della California e non siamo nel New England o in Pennsylvania. E poi sono stato nei luoghi di OC, Shameless, perché Shameless viene per la maggior parte girato a Los Angeles, mentre gli esterni vengono girati a Chicago. E sono stato nelle location di Buffy, sono stato nelle location di Streghe, Desperate Housewives. Ecco, se siete fan di Desperate Housewives, c'è il set, c'è Wisteria Lane agli Universal Studios e potete tranquillamente visitarli senza problemi. Ed è veramente bellissimo quel set perché sembra veramente di stare a Wisteria Lane. È veramente un pezzo, secondo me, uno dei migliori set che abbia visitato. Poi ai Warner potete anche sedervi sul divano di Sheldon di The Big Bang Theory, ed è una bellissima sensazione. Perché hanno, insomma, The Big Bang Theory è finito, ma hanno portato tutti i set, hanno ricostruito i set nel tour di Warner Bros. Puoi visitare quello spazio dove c'è l'ascensore che non funziona di The Big Bang Theory, la porta di Penny e tutto il salone dei ragazzi di The Big Bang Theory. Poi c'è il Central Perk, c'è il divano di Friends e ci sono un sacco di chicche veramente, veramente belle. Poi, oltre alle serie TV, se siete fan dei film, sia ai Warner Studios che agli Universal Studios, ci sono tante cose per amanti del cinema. Cioè, Universal Studios mi fanno pensare a Psycho, c'è il set di Psycho, c'è il set dello Squalo, c'è il set del Grinch, Fast and Furious, La Mummia, c'è veramente di tutto. Universal è più per amanti del cinema, anche se ho beccato il cast di Superstore a girare lì, quindi è carino, ho avuto una forte emozione quando li ho visti. Ho detto: Oh mio Dio, sono veramente ad Hollywood. E quindi, assolutamente, per appassionati di serie TV, consiglio molto di più Warner Bros. Per appassionati di cinema, consiglio di più invece gli Universal Studios. Secondo me, comunque, dovete farli entrambi, già che siete lì, già che siete a Los Angeles, bisogna andare da tutte e due le parti. E cambiamo un attimino discorso adesso. La scorsa settimana abbiamo parlato di Verde Paura. Che cos'è Verde Paura? È una serie di brevi storie di paura, pensate per i più piccoli, sotto forma di podcast raccontate dalle voci degli stessi protagonisti. Quindi sono storie della cattiva notte ed è un progetto prodotto dalla Braddock Productions e e nasce da un'idea di Silvia Sabba e Davide Della Casa. Io qui con me ho Fiore Manni e Michele Monteleone, che sono gli autori di queste storie, e storie che sono state poi raccontate da un gruppo di attori e doppiatori, e che trovate sulle piattaforme come Spreaker, come Spotify, come iTunes, insomma sono ovunque. Poi vi linkerò sicuramente le varie piattaforme sui social. E oggi esce il secondo episodio. Per l'occasione parliamo con Fiore e Michele della di questa avventura, di questo progetto, e volevo iniziare facendovi una domanda abbastanza complessa, ma anche interessante. Insomma, parliamo della genesi di Verde Paura. L'idea parte da Silvia e Davide. Voi come siete stati coinvolti e cosa vi ha attirati di questo progetto?
Allora, Silvia e Davide ci hanno chiamato perché volevano appunto fare un programma, un podcast per ragazzi, e ci hanno chiesto appunto di presentargli qualche idea, e dopodiché abbiamo iniziato a lavorare, visto che sia io che Fiore siamo super mega appassionati dei Piccoli Brividi e abbiamo praticamente vissuto tutta l'infanzia e poi anche una parte di adolescenza terrorizzati da quelle storie e abbiamo deciso di fare una cosa che fosse, se non simile, almeno nelle stesse corde. Ci siamo andati a riprendere tutti quei volumi che componevano i Piccoli Brividi, siamo andati a ritrovare il tipo di orrore che veniva infilato in quelle pagine con le coste verde smeraldo
che brillavano al buio
anche e niente, l'abbiamo semplicemente riportato un po' a noi, nelle nostre storie magari ci sono più elementi,
meno anni 90,
più appunto anni, oddio, 2000 avanzati ormai,
2010 avanzati,
2010, sì.
E quindi niente, dopodiché appunto, visto che gli era piaciuta molto l'idea a Davide e Silvia, abbiamo lavorato insieme al concept, e poi sono uscite fuori queste prime sei storie, nel senso che sono 8 episodi, però 2 sono doppie storie con 2 capitoli l'una.
Quindi, insomma, l'ispirazione è venuta anche un po' da Piccoli Brividi, perché una delle domande che volevo farvi era proprio dove avete preso l'ispirazione per questo progetto.
Sì. Sicuramente c'è tanto Piccoli Brividi, però anche
abbiamo anche pensato quello che ci diceva a noi quando eravamo piccoli.
Sì, fondamentalmente all'età dei lettori, dei possibili lettori, anzi ascoltatori delle nostre storie, quello che ci piaceva era un po' essere spaventati. Io leggevo di nascosto Dylan Dog che avevo in casa,
anche Stephen King di nascosto.
Stephen King di nascosto, cioè era un po' il gusto del proibito, no? Perché molto spesso i genitori ti schermano dalla possibilità di avere paura di qualcosa.
Mi ricordo quando partiva la sigla di X-Factor, i miei genitori mi cacciavano via dal salone.
Esattamente. Uguale, sì. Stessa cosa. E io naturalmente non volevo fare altro che guardare X-Files, esatto, perché era vietato.
Adoravo X-Files. Adesso vi faccio una domanda un pochino più tecnica, perché mi interessa, amando le serie TV, amando la sceneggiatura in generale, come vi siete approcciati alla scrittura di un episodio, comunque alla scrittura di una storia? Perché cioè, come nasce una storia, come diventa sceneggiatura, mi interessa proprio questo punto a livello tecnico.
Allora, guarda, l'altra origine di Verde Paura sono un po' i racconti dello zio Tibbia. Non so se ti ricordi, c'era questo scheletro che raccontava storie horror, ed era una serie televisiva ad episodi. Sì. Il principio per noi è stato più o meno lo stesso, nel senso che in questo caso sono i ragazzini stessi che raccontano una storia, un piccolo mostro, un goal per fargli avere dei buoni incubi. E proprio per questo motivo siamo andati a ricercare le nostre piccole paure di bambini, tutte quelle piccole cose del mondo dei bambini che per un adulto sono assolutamente normali e che invece per un bambino diventano una cosa terrorizzante, come andare al campo scuola, non più che al campo scuola, al campeggio dove non conosci nessuno, oppure una mia personale paura che ho scoperto essere una paura invece abbastanza condivisa, che è quella di cosa c'è dentro lo scarico della vasca da bagno. Insomma, è un buco nero
Sono
in
tutte
cui finisce
esperienze su cui
l'acqua e
si
non sai
possono poi
dove va.
creare.
E appunto da queste piccole paure poi abbiamo costruito in maniera più ampia la struttura delle storie.
Che tecnicamente è stata in realtà un po' difficile da scrivere, perché
Molto.
ogni racconto doveva essere breve, ma doveva esserci un inizio, una parte centrale che
Certo,
doveva creare un
certo.
climax di
E non
portare l'ascoltatore o il lettore comunque ad accumulare abbastanza tensione per arrivare poi al finale, però farlo in due
solo.
pagine era un po'
Sì,
difficile.
certo. No, ma non solo. Tra l'altro ci sono quattro protagonisti perché il goal che adottano questi tre ragazzini è effettivamente un altro protagonista, e insomma quattro voci ogni volta senza l'ausilio dei disegni, visto che ad esempio io faccio il
Sì.
fumettista e sarebbe stato decisamente più facile caratterizzare i personaggi attraverso i disegni, invece attraverso semplicemente l'audio dovevano prendere corpo questi quattro ragazzini tramite i loro botta e risposta. Dopodiché, invece, più semplici, relativamente più semplici, sono le storie in cui appunto il narratore, i narratori in questo caso, danno corpo anche all'atmosfera della storia.
Certo, ecco, siamo disturbati dal campanello. E, comunque, ascoltando il primo episodio, ho notato proprio questa cosa che, nonostante non vedessi le immagini, nonostante, insomma, non ci fosse un ausilio visivo come per una serie TV o come per un cartone animato, insomma, mi sono reso conto che comunque la storia filava, era bella, me la immaginavo. Insomma, le voci hanno anche fatto un gran lavoro in questo.
Certo. No, tra l'altro.
Quindi.
Torniamo un po' come quando leggevano alla radio La guerra dei mondi, no?
Sì,
Bisogna
esatto, ho
riuscire a
pensato anche
creare la
a quello.
suggestione
Che
nell'ascoltatore.
poi c'è anche da dire che, ad esempio, è una cosa a cui siamo sempre meno abituati perché abbiamo sempre bisogno
Un
di
supporto
sempre
visivo?
più
Vero.
supporti, cioè non solo quello di visivo. Adesso, ad esempio, i ragazzini si annoiano anche guardando la televisione, i film, perché non possono interagirci, perché sono passati allo step successivo che sono i videogiochi. Però c'è da dire che quando invece ti metti da solo ad ascoltare qualcosa, la tua concentrazione in realtà è doppia rispetto al solito, perché appunto non ci sono cose che in realtà ti distraggono dalla storia, ed è il
Cosa che
principio.
infatti tu sei un fan degli audiolibri.
Sì, esattamente. E, no, il principio è che effettivamente è un po' quello che succedeva quando stavamo a letto e i nostri genitori ci raccontavano una storia o ci leggevano una favola. In quel momento tutta la tua attenzione era concentrata solamente su quella cosa e sull'immaginare tutto quello che ti veniva descritto.
Sì, stimola tantissimo l'immaginazione sicuramente ed è una cosa che ho trovato veramente fantastica. E, per quanto riguarda invece i disegni, perché ogni racconto diciamo, è accompagnato da una serie di illustrazioni, cito Lorenzo Di Sepio, ho visto i disegni di Lorenzo, insomma, vi siete confrontati sui disegni, cioè. Avete dato degli input a Lorenza? Lei ha ascoltato gli episodi?
Allora, in realtà no, non è una cosa stranissima nel mondo, ad esempio, dei fumetti. Ad esempio, in Bonelli molto spesso si scrive una storia e non si sa a chi arriverà e chi la interpreterà. In realtà è stata abbastanza una sorpresa per noi di volta in volta vedere i vari episodi come erano stati interpretati. Infatti, vedrete che ci sono proprio interpretazioni diametralmente opposte addirittura a certe cose, e in realtà tutte ci hanno stupito perché è un po'. Era stato fatto un esperimento, se non sbaglio, nel 700, una persona che era stata in Africa aveva. Descritto un rinoceronte a un pittore e quello l'aveva dipinto unicamente ascoltando la sua descrizione. E effettivamente il risultato, anche se strano, era un rinoceronte. E quindi è interessante vedere come effettivamente i ragazzini rimangano sempre loro, ma abbiano varie interpretazioni da ognuno degli autori delle storie. In realtà è un surplus a quello che abbiamo fatto.
E, oggi debutta il secondo episodio che io devo ancora ascoltare, quindi non facciamo spoiler. Però volevo chiedervi, voi avete prima delineato la storia di tutti gli episodi, cioè prima del debutto gli episodi erano tutti pronti?
Sì, li abbiamo fatti in blocco in realtà, abbiamo fatto una lunga scaletta in cui abbiamo messo un po' tutti i temi che volevamo affrontare, i mostri che volevamo infilare nelle storie, e una volta che avevamo tutte le bozze pronte abbiamo lavorato poi quasi contemporaneamente a tutte le storie.
E senza spoilerare sempre, c'è un episodio che preferite di più?
Allora, Fiore, vai.
Allora, a me piace tanto il buio nei tubi. Ok,
il buio nei tubi. Invece, a me piace moltissimo quella che ascolteranno, ascolterete nei prossimi giorni, che è Il vascello fantasma, che tra l'altro è una delle due storie doppie.
Sì, è in due parti, ho letto. E visto che in questo podcast parliamo tanto di serie TV, ci sarà una seconda stagione, secondo voi, di questo Verde Paura?
Allora, in realtà stiamo già lavorando a una cosa legata a Verde Paura, che sarà una storia Bivi, un po' come libro game di una volta, però in una maniera un pochino più interattiva. E poi sì,
Sì, è
probabilmente
talmente tanto carino che penso
sì, a
che
noi
piacerà,
piacerebbe
sì.
molto.
Che poi sì, è per i piccoli, però piace anche agli adulti. Io ho 29 anni e a me è piaciuto un sacco, quindi l'avete anche pensata un po' per... cioè...
Abbiamo ricevuto un sacco di feedback effettivamente da chi
Vero?
apprezzano,
Sì.
sì.
Sì, no, ma la cosa carina è che quando ci siamo andati a riprendere appunto tutte quelle cose che hanno fatto poi che hanno dato ispirazione al progetto, appunto abbiamo rivisto le favole dei fratelli Grimm, i piccoli brividi, le storie dello zio Tibbia. Noi eravamo convinti di ritrovare quella roba che ci faceva paura da ragazzini e trovare comunque delle cose molto blande. E invece no, erano
Invece no,
terrorizzanti.
sono
I
terribili.
piccoli brividi probabilmente hanno distrutto la psiche della metà dei nostri coetanei. E naturalmente abbiamo cercato di fare lo stesso con la prossima generazione.
Sì, c'è anche un po'. I ragazzi protagonisti mi hanno ricordato anche un po' il gruppo dei Goonies, o i ragazzi di Stranger Things. È un po'.
Sì, che
È
poi in
bella
realtà.
questa unione.
Sì, infatti, che poi in realtà sono semplicemente delle emanazioni ulteriori, delle copie, delle copie, delle copie, che
Sì.
magari possono essere fatte risalire, ad esempio, ai perdenti di It, o ai ragazzini di Dan Simmons delle Strade della Paura. Cioè, in realtà ci sono quel gruppo di ragazzini coraggiosi che affronta il male, è sempre un topos della
Il mio
letteratura.
gruppo di amichetti d'estate quando andavamo nella casa stregata a fare le prove
Infatti,
di paura nella pineta,
esatto.
uguale.
Infatti, i ragazzini in realtà sono molto più coraggiosi di quanto vorrebbero che lo fossero gli adulti.
Sì, anche qui dalle mie parti c'è una specie di casa della paura e quando andavamo alle medie.
Ci facevamo coraggio, certo.
Sì, ci facevamo coraggio a vicenda, eravamo più coraggiosi di quanto lo siamo ora. E, dicevo, visto che questo è un podcast delle serie TV, non posso non chiedervi se seguite serie TV, se siete fan di serie TV.
Allora, guarda,
questo rispondi tu, infatti.
allora, io sono malato, nel senso che la mia malattia poi mi porta ad avere su Screen Week una rubrica in cui parlo di tutte le novità ogni settimana di tutte le piattaforme streaming, che è Stream Week, e perché effettivamente ho trovato semplicemente un buon uso a un problema evidente di serie
Dipendenza.
dipendente, esatto. Quindi sì, ti dico, guardo un po' tutto. E in realtà Fiore purtroppo abita con me, quindi
Quindi è costretta a guardare
soprattutto
serie
visto
TV.
che se una serie mi piace, non mi stacco dalla televisione finché non l'ho finita.
Beh,
Sì,
però
è
anche la struttura di Verde Paura è un po' in stile serie TV con gli episodi. Quindi mi diceva Davide che i figli gli avevano chiesto di fare la serie TV di Verde Paura, quindi sarebbe figo vederla.
Molto.
Noi siamo favorevolissimi.
Ok, io vi ringrazio infinitamente per essere stati con me. E vi ricordo l'appuntamento con Verde Paura. Gli episodi escono il giovedì. E li trovate su Spotify, li trovate su Spreaker, li trovate su iTunes. E dopo, come ho detto, vi linkerò tutto sui profili social. Serial Chiller torna giovedì prossimo. E grazie per essere stati con noi.